Cruise Line sera.
Diciotto, una buona serata a tutti voi da Domenico Guarino, ben trovati. Sono le notizie del giorno, naturalmente al centro della nostra newsline serale, come sempre, e questa sera avremo la cronaca, perché ci sono degli arresti relativi alla questione degli attentati contro l'alta velocità che sono stati realizzati alla fine dello scorso anno, e questo per quanto riguarda la cronaca. E poi abbiamo il resoconto dell'anno climatico 2022, che ci consegna un anno che è stato il più caldo per l'Italia e per la Toscana, in particolar modo da quando sono cominciate le rilevazioni appunto per quello che concerne le temperature e la meteorologia, e quindi da quando si hanno le serie storiche. Parleremo anche delle difficoltà che in questo momento investono le scuole per ritrovare soprattutto i supplenti, e nell'approfondimento invece torneremo a parlare della guerra in Ucraina, perché ieri c'è stato questo allarme da parte degli scienziati nucleari che parlano appunto di un rischio di un'escalation nucleare mai così concreto, mai così vicino come ora, e poi la debolezza del movimento pacifista, che è un altro degli elementi in campo, visto che nonostante tutto, una guerra che dura da un anno, che rischia di sfociare nel terzo conflitto mondiale, il movimento pacifista sembra davvero in panne. Cercheremo di capire cosa sta accadendo, tutto questo naturalmente dopo la storia, con cui come sempre inizieremo la newsline serale. La storia che vi raccontiamo stasera è la storia di una mostra collettiva che avrà il finissage nella giornata di sabato 28 gennaio alle 17, con la presentazione del catalogo e anche l'intervento di Tommaso Montanari, ed è una mostra particolare perché inaugura l'impegno del conventino nell'arte contemporanea. Il conventino è questo luogo magico a Firenze, nell'Oltrarno, fuori alla Cerchia dei Viali, però appena fuori, e la mostra è una collettiva di 7 artisti. Il titolo è Nelle Rapide. Noi siamo collegati con la curatrice Rosanna Tempestini Frizzi. Buonasera, grazie di essere con noi.
Buonasera.
Prego.
Sì, prego. Vi posso raccontare brevemente come è nato il progetto.
Io partirei dal nome, da questo nome. Nelle Rapide.
Sì. È nato Nelle Rapide perché le rapide rappresentano benissimo la necessità da parte delle artiste, in questo caso 7 donne, 7 artiste che hanno una diversa diverso linguaggio, età e esperienze. E quindi dico, queste anelle rapide proprio legato alla resistenza, alla velocità, alla lungimiranza, alla creatività, alla prospettive femminili. E quindi l'idea di formare un equipaggio di queste sette donne, sette artiste, è stato piacevolissimo, perché tutte sono riuscite intanto a fare un percorso comune e fare dei lavori tutti di grande sensibilità e professionalità, ed è nata, hanno sceso queste rapide insieme e sono riuscite perfettamente anche ad essere solidali fra di loro, e i loro linguaggi si sono perfettamente, hanno realizzato perfettamente il loro spirito. Questo è stato la mostra, che è bellissima, e quindi vi consiglio a tutti di venire a vedere.
Ci sarà il finissaggio sabato. Si tratta di un progetto che è a cura, il nuovo progetto, il Laboratorio 13, lo Spazio d'Arte, nuovo progetto a cura di Olivia Turchi per l'Associazione Città Sostenibile, il Conventino Caffè Letterario, che prende vita all'interno degli ambienti che si affacciano sul chiostro e che un tempo ospitavano il laboratorio artigianale di Giovanni Laudato, calzolaio fiorentino, che qui ha condotto la sua attività al 1967. Perché avete deciso di cominciare con una collettiva di sette artiste, donne, che quindi hanno un'angolazione particolare, no?
Sì, certo. Allora, Olivia Mia Luia Turchi, che è anche un'amica e un'organizzatrice di questo spazio, lucida, curiosa, una donna molto molto interessata a quello che succede, e appunto mi ha proposto di organizzare eventi relativi all'arte contemporanea, il mio lavoro, ho fatto la gallerista per 40 anni e ho scelto le donne perché in questo momento mi sembrava giusto coinvolgerle in un progetto che dimostrasse la loro capacità, la loro volontà, la loro bravura. Io sono molto legata, ho lavorato moltissimo con artiste donne nella mia vita e ho sempre avuto dei risultati ottimi, perché le trovo molto motivate, anche nel sociale, anche con i problemi che per fortuna ora stanno venendo in maniera più evidente fuori, e quindi si può lottare per raggiungere certi risultati. Io lavoro molto bene con le donne, queste sono tutte artiste con cui avevo avuto negli anni rapporti, avevo curato mostre, quindi sono andata un po' sul sicuro. La loro bravura e la loro sensibilità, ero sicura che questa mostra andava benissimo. E Olivia è stata, sette artiste più io e Olivia, è stato un team di lavoro molto buono. Poi per fortuna abbiamo avuto il professor Montanari, che è venuto a vedere le mostre, ha trovato le artiste, le loro opere interessanti, e quindi ha deciso, ha accettato, è stato molto, lo ringrazio molto, un testo per il catalogo, e ha esaminato con molta cura e con la sua capacità, proprio ha messo l'accento sulle difficoltà che anche in questo momento, anche nel settore dell'arte, le artiste donne ancora hanno.
Ecco, da questo punto di vista non siamo più all'epoca, no, di Artemisia Gentileschi o comunque secoli passati, in cui addirittura le donne non potevano apparire come artiste, no? Spesso c'erano ma rimanevano nell'anonimato. Però è ancora difficile fare arte al femminile?
Direi sì, certo che non siamo più a quei tempi, però ci vuole, come in tutti i settori lavorativi e anche creativi, e a queste artiste ci vuole una grinta ulteriore, una grinta in più rispetto alle difficoltà che hanno gli uomini, e loro ne hanno ancora di più, anche perché magari sono anche persone che devono avere altre occupazioni, una vita, i figli, tutte queste cose, e come sappiamo insomma sono un po' più in difficoltà. Però ti dico, stanno appunto nelle rapide, hanno dimostrato e dimostrano tutti i giorni in tutto il mondo questa capacità di resistere e di scendere nelle rapide, ma anche di risalire, per fortuna.
Grazie, grazie. Naturalmente l'appuntamento, come abbiamo detto, alle 17 di sabato, con la presentazione del catalogo, sì, l'intervento di Tommaso Montanari per le.
Sì. Mi sono dimenticata, sì, scusi, di una, prego, cosa. Voglio anche ringraziare il fotografo Martino Acciaro, che ha fatto fotografato la mostra. Quindi non vorrei ringraziare tutte le artiste, Montanari, Olivia Turchi, mi hanno dato la possibilità di continuare a fare il mio lavoro, che faccio con molta passione, naturalmente.
Noi ringraziamo lei anche per queste parole. Buona serata, buon
grazie,
lavoro.
Grazie, grazie. Contro a lei e a Contro Radio.
Grazie. Allora, ripetiamo, nelle rapide, al Conventino, il finissage il 28 gennaio 17, ora tra pochissimo la linea va a Milano per il Popolare Network, poi torneremo insieme per IGR e torneremo insieme anche per parlare nell'ultima parte della questione della guerra in Ucraina, che si trascina oramai da un anno circa, che ha fatto centinaia di migliaia di morti nel cuore dell'Europa, come sempre viene detto, ma a cui praticamente mi sembra più o meno tutti sono abituati, nel senso la discussione è semplicemente su quante armi si mandano, per fare cosa. E il piano della pace è totalmente trascurato, quindi faremo il punto per quello che riguarda gli equilibri sul campo con Roberto Vivaldelli, giornalista freelance e analista per Inside Over, però parleremo anche della crisi conclamata del movimento pacifista con Filippo Fossati del movimento 1000 contro la guerra tra poco.
Network.
E 30 minuti, buonasera ascoltatori e ascoltatrici, le notizie. La guerra in Ucraina è entrata in una nuova fase. Biden e Scholz hanno confermato l'invio a Kiev dei carri armati tedeschi e americani. Washington manderà 31 Abrams, Berlino 14 Leopard 2. La Germania ha dato anche il via libera all'invio degli stessi mezzi da parte degli altri paesi europei. Nel giro di qualche mese potrebbero arrivare all'esercito ucraino circa 100 carri armati. Biden, Putin, pensava che non saremmo rimasti uniti, ma questa è una battaglia per la libertà dell'Ucraina e del mondo intero. Per Mosca l'invio di carri armati è una decisione molto pericolosa che mina le già pessime relazioni tra Russia e Occidente. L'ambasciata di Mosca a Washington vogliono infliggerci una sconfitta strategica. E prima del suo discorso Joe Biden ha avuto un colloquio telefonico con i leader europei, il tedesco Scholz, il francese Macron, il britannico Sunak e Giorgia Meloni. La partecipazione della presidente del Consiglio italiana a questa call non era annunciata e non è chiaro come ci si sia arrivati. In vista intanto del prossimo pacchetto di forniture militari a Kiev stamattina, il ministro Crosetto ha avuto un'audizione in Commissione Esteri e Difesa. Nel pomeriggio è stato sentito dal COPASIR, l'audizione è secretata. L'Italia invierà, secondo a quanto ha dichiarato il presidente statunitense Biden, non carri armati bensì artiglieria. La nave umanitaria Geo Barents ha effettuato altri due salvataggi in mare, adesso a bordo ci sono 237 migranti, tra cui 27 donne e oltre 80 minori. Il decreto ONG del governo vieta il soccorso multiplo, punito con multe fino a 50.000 euro e il sequestro della nave. Medici Senza Frontiere dice: abbiamo rispettato il diritto internazionale marittimo, il Viminale valuteremo eventuali violazioni quando arriveranno nel porto della Spezia. Benzinai hanno revocato il secondo giorno di sciopero, dalle 19 riaprono i self su strade e autostrade, domani servizio regolare. La decisione è arrivata dopo l'incontro nel pomeriggio al Ministero delle Imprese con Fegica e Figish. Confcommercio, le criticità restano, dicono le due sigle, lo facciamo per evitare ulteriori disagi ai cittadini. Essere omosessuali è peccato ma non un crimine. Il Papa invita ad accogliere le persone LGBT e critica le leggi che discriminano. I vescovi che le sostengono devono fare un processo di conversione. Il contesto è quello dello scontro interno alla Chiesa, divisa tra progressisti e conservatori anche in vista del prossimo conclave. Caso Regeni, nel settimo anniversario del sequestro il ministro degli esteri Tajani ipotizza una disponibilità diversa del regime egiziano. Nei giorni scorsi aveva detto cose simili, i genitori del ricercatore avevano parlato di mantra oltraggioso a proposito della presunta collaborazione delle autorità del Cairo. Qatargate, potrebbero presto tornare in libertà la moglie e la figlia di Antonio Panzeri. Il Belgio ha rinunciato all'estradizione, potrebbe essere un risultato della collaborazione dell'ex eurodeputato che sta parlando con i magistrati di Bruxelles. Intanto a Milano è arrivato il pool anticorruzione guidato dal giudice Michel Claes, vertice in procura. 18:34 minuti, è tutto per questa edizione, la prossima alle 19:30.
E veniamo dunque alle notizie. Un fiorentino di 28 anni legato all'area anarchica è il giovane arrestato per i 6 attentati sul tratto dell'alta velocità tra Firenze e Bologna, in provincia del capoluogo toscano. 6 gli attentati messi a segno, i primi 3 a San Piero a Sieve la notte del 28 agosto 2022, altri 2 a fine ottobre a Fiorenzuola e l'ultimo il 28 dicembre a San Pellegrino. Il 28enne avrebbe agito di notte quando i treni ad alta velocità non viaggiano, usando liquido infiammabile per incendiare le cabine elettriche. 2 17enni sono in oltre indagati alla procura per i minori e al capoluogo toscano per danneggiamento aggravato dalla finalità eversiva. Ieri le loro abitazioni sono state perquisite dagli agenti della Digos. Il 2022 si è chiuso in Italia come l'anno più caldo della storia, con un'anomalia di 1,15 gradi rispetto alla media in Toscana, secondo quanto emerge dai dati forniti questa mattina dall'AMMA e declinati dall'amministratore unico Bernardo Gozzini. Le cose sono andate addirittura peggio, con un incremento di 1,3 gradi rispetto alla media. Grande caldo a giugno, luglio, ottobre, dicembre, con record dei 41 gradi toccati a Firenze il 27 giugno. Un altro problema è stato rappresentato dalla siccità, specialmente nella zona nord della regione. Per fortuna la neve caduta i giorni scorsi ha contribuito a mitigare l'emergenza, ma sentiamo su questo proprio le parole dello stesso Gozzini ai microfoni di Tommaso Carmignani.
Il 2022 si chiude in Italia come l'anno più caldo, con un'anomalia di 1,15, in Toscana come sempre l'anno più caldo con un'anomalia di 1,3, quindi maggiore rispetto a quella che è l'anomalia nazionale. Siamo, diciamo, la zona più calda del mondo, perché il mondo nel complesso arriva al sesto posto nel 2022 e l'Europa è il secondo. In Europa l'anno più caldo è stato in Italia, in Francia, in Spagna, in Portogallo e in tutta l'Inghilterra, quindi queste, diciamo, sono le zone più calde, diciamo, nel 2022. È un anno di record, ma ormai, come sapete, ci troviamo spesso e parliamo di record purtroppo quasi tutti gli anni, qualche record c'è sempre. Grande caldo a giugno, luglio, ottobre, dicembre. Chiaramente la consapevolezza del cittadino poi qual è? Che se abbiamo 38 gradi in estate siamo tutti a dire che caldo fa, diciamo, lo sentiamo di più come comfort. Quando però a Natale fa 16 gradi e si sta bene fuori, siamo tutti contenti, ma non ci rendiamo conto che 16 gradi a dicembre sono un valore completamente anomalo rispetto a quello che è il periodo. Ma non dimentichiamoci anche la siccità e tutte le problematiche legate alla precipitazione. Siccità lunga che è persistita su tutto il nord fino praticamente a settembre, è piovuto aprile ma, diciamo, nella media, gli altri mesi sono tutti sotto la media. Chiudiamo il 2022 con un meno 13% a livello regionale, ma ben un meno 30% sulla parte nord del nostro, della nostra regione. E consideriamo che le Apuane, che sono delle zone dove c'è stata la siccità più forte, è una delle zone più piovose d'Italia e d'Europa. Sì, ormai consideriamo che a livello mondiale, se facciamo la classifica degli anni più caldi dal 1880 ad oggi, le prime 10 posizioni sono tenute dagli anni dal 2010 in poi. Quindi ormai direi che è una tendenza chiara, evidente. I negazionisti dicono se è colpa dell'uomo o meno, l'IPCC ci dice che è nettamente colpa dell'uomo, che ormai diciamo l'uomo siamo 8 miliardi in un pianeta che è sempre lo stesso e noi invece aumentiamo.
Mitigare con tutta una serie di investimenti, dal master plan per la costa, la politica degli invasi, l'effetto dei cambiamenti climatici, questo è quanto affermato l'assessore regionale Monia Monni a margine della presentazione dei dati sul clima in Toscana 2022, un'attenzione particolare alla geotermia che per la regione rappresenta una risorsa sulla quale continuare a spingere sul tema della comunità energetica. Sentiamo la stessa Monni al microfono di Tommaso Carmignani.
In questo senso, dalla parte degli adattamenti è fondamentale il master plan della costa piuttosto che il piano contro il dissesto idrogeologico, mentre per la parte o il piano dei bacini a cui stiamo lavorando con un tavolo insieme al settore dell'agricoltura e ai consorzi di bonifica, stiamo individuando alcune aree che potremo destinare a bacini di natura pubblica e quindi invasi che assolvono alla doppia funzione di dare sollievo all'agricoltura, ma la funzione primaria di far uscire acqua dai nostri rubinetti. Abbiamo visto quanto fondamentale sia stato Bilancino nell'affrontare una delle stagioni più siccitose degli ultimi 30 anni e contemporaneamente l'assessorato all'agricoltura sta stanziando risorse, lo abbiamo fatto anche nel corso della scorsa giunta, per aiutare la realizzazione di invasi di natura privata, quindi completamente dedicati all'agricoltura, e che saranno accompagnati anche da una semplificazione normativa che stiamo predisponendo. Dalla parte invece del contrasto ai gas climalteranti, i due strumenti principali sono proprio il piano della transizione energetica. Voi sapete che la Regione Toscana già oggi produce il 35% della propria energia elettrica da geotermia, che rappresenta anche il 70% delle nostre fonti rinnovabili. Crediamo bisogna andare nella direzione di un mix energetico, quindi abbiamo intenzione di potenziare la geotermia, abbiamo intenzione di continuare a investire, a sostenere il fotovoltaico, ma in dimensioni ridotte. In Toscana si fanno solo impianti massimo con 7 aerogeneratori e ovviamente puntiamo molto sul fotovoltaico, soprattutto sui tetti, ma non solo sui tetti, e stiamo scrivendo, la porteremo all'attenzione del Consiglio nei prossimi giorni, una legge di semplificazione che potrà dare una spinta in questa direzione. Sapete che stiamo lavorando in maniera importante sulle comunità energetiche, che sono uno strumento che fa la transizione, la fa dal basso e tiene insieme il tema della giustizia climatica con quello della giustizia sociale, perché vogliamo contrastare anche le forme speculative che possono nascere intorno a questa urgenza di installare soprattutto fotovoltaico, e quindi ci piace la transizione che è fatta invece con e dai cittadini.
Due pullman del servizio di trasporto scolastico diretti verso le scuole superiori di Barga in provincia di Lucca sono stati distrutti da un incendio questa mattina sulla strada provinciale di Loppia. Nessun danno a persone, il fuoco sarebbe partito dal mezzo che procedeva all'altro a breve distanza. Quando nella zona posteriore è cominciato a salire fumo sono iniziate le fiamme, l'autista ha fatto scendere prontamente i ragazzi, ha provato a utilizzare l'estintore ma il rogo ha preso il sopravvento avvolgendo in breve tutto il bus e poi propagandosi anche al mezzo che si trovava immediatamente dietro. Anche lì però gli studenti e l'autista erano già scesi. Gli autobus coinvolti, un'unità vetusta, 17-18 anni, questo è quanto rimarcato Toscana ed Autolinee Toscane, che è il gestore unico del trasporto pubblico su gomma nella regione, il quale afferma di essere entrata in servizio solamente da un anno e quindi si sta procedendo via via alla sostituzione dei mezzi. Cercasi supplente disperatamente, trovare un docente che possa occupare temporaneamente una cattedra lasciata scoperta può diventare una vera e propria odissea per le scuole, per studenti e famiglie, almeno per certe materie come matematica. Questo quanto racconta Ludovico Arte, dirigente scolastico dell'Istituto Marco Polo. La docente titolare in maternità e la necessità di trovare un sostituto si trasforma in una ricerca frustrante tra burocrazie, carenze e disfunzioni del sistema di arruolamento. Sentiamo i microfoni di Sara Maggi e Chiara Brilli.
Si parte dal fatto che ci sono delle classi di concorso, cioè delle materie in cui è difficile trovare degli insegnanti, e delle altre materie invece in cui le graduatorie sono piene, ci sono tanti che provano a entrare nel mondo della scuola. Quindi qualcosa forse non funziona, perché in questo meccanismo, fra l'altro, poi la burocrazia, quando manca un insegnante di ruolo, ci metti molto tempo a chiamare, poi a volte accettano, rinunciano, insomma è una storia un po' complessa. Sono tecnicismi, andrebbe rivista tutta la burocrazia, andrebbero fatti concorsi annuali, continui, per poter assumere ed ad avere persone di ruolo stabili nella scuola, perché un supplente gira continuamente, questo significa che i ragazzi cambiano continuamente insegnante, rimangono scoperti per troppo tempo. E l'ultima cosa che vorrei dire è che forse bisognerebbe partire dal rendere più attrattivo fare l'insegnante, perché è chiaro che se l'insegnante continua a essere pagato 1.400 euro dopo che ha fatto un percorso di studi importante, in una situazione in cui, come dire, l'opinione pubblica per una serie di ragioni, anche per responsabilità politiche, non attribuisce il giusto rilievo al lavoro delicatissimo e importante del fare l'insegnante, ovviamente alcune persone preferiscono fare altro. Chi si laurea in matematica o in informatica preferisce fare altro nella vita perché magari viene pagato meglio e rispettato di più. Quindi da dove si riparte? Mi verrebbe da dire: ripartiamo da restituire dignità a chi lavora nel mondo della scuola, in modo che diventi più attrattivo per tutti. Dopodiché, intendiamoci, il rispetto del mondo della scuola deve anche guadagnarselo la scuola, perché a volte noi non facciamo abbastanza bene il nostro lavoro, e quindi una parte delle critiche sono legate al fatto che noi forse, parlo di tutti, presidi, insegnanti, dobbiamo imparare a rendere le scuole più belle, più funzionali, eccetera. Però certo la politica potrebbe aiutarci in mille modi, investendo di più nella scuola e semplificando le procedure burocratiche.
Si chiama Nabapolo, è promosso dai collettivi ed è già un centinaio di iscritti che si scambiano messaggi per chiedere di offrire passaggi in macchina per il polo scientifico di Sesto Fiorentino. Dal profilo Instagram collettivo di Polo si risale al link del gruppo Telegram, dove chiedere e dare un passaggio per aiutare chi ha difficoltà a raggiungere la sede universitaria ed impattare meno sull'inquinamento. Tutte le informazioni le trovate sul nostro sito internet. Senegal, Niger, Burkina Faso, confronto in Toscana per fare il punto sui progetti di sviluppo locale sostenibili realizzati con il progetto Long In. Appuntamento oggi presso la sede dell'ARCI in Piazza di Ciompi a Firenze. Si chiama Le sfide della cooperazione territoriale con l'Africa, l'iniziativa organizzata dalla Regione Toscana per evidenziare il ruolo delle reti locali, nazionali e transnazionali per uno sviluppo locale sostenibile. L'introduzione è stata affidata all'assessore regionale alla cooperazione internazionale Serena Spinelli, intervistata da Chiara Brilli.
Noi stiamo continuando a lavorare sulla traccia della storia che la Toscana ha fatto in questi anni. È una storia, quella della Regione Toscana, rispetto alla cooperazione internazionale, territoriale, lunghissima, che ci vede in rapporto con tante realtà territoriali della Toscana, a partire dalle istituzioni, comuni, ma anche proprio associazioni grandi e piccole della nostra regione, che costituiscono una vera e propria rete. Facciamo un punto su un progetto che per noi è importante, che è Login Network, che ha favorito progetti di sviluppo locale sostenibile, ragionando, riflettendo, costruendo relazioni con i governi locali e la società civile di Senegal, Niger e Burkina Faso. Poi proviamo anche a definire qual è il percorso futuro su cui vogliamo continuare a lavorare. Sappiamo che spesso questi sono temi che non accolgono, diciamo così, il consenso e l'attenzione mediatica complessiva, però sono una serie di azioni che noi stiamo continuando a fare in accordo con gli enti locali, che coinvolgiamo molto spesso, e con la realtà associativa del nostro territorio, perché vogliamo continuare a investirci. Va in questo senso il bando che abbiamo fatto sulla promozione della conoscenza dei conflitti nel mondo e che ha dato vita al progetto Cosmopoli, è in linea questa progettazione e tutte le altre cose su cui stiamo riflettendo, sapendo che non è un momento proprio meraviglioso per le risorse disponibili.
Controradio, Controradio Club TIFF in collaborazione con il Cinema La Compagnia presenta con Tiziano Terziani Il Viaggio e la Vita, il nuovo documentario di Mario Zanotto dedicato al giornalista e scrittore fiorentino, l'anteprima nazionale sabato 28 gennaio alle 21 al Cinema La Compagnia con il regista Angela Terzani che presenterà il suo libro L'età dell'entusiasmo. Sentiamo.
Era l'entusiasmo del dopoguerra, della guerra finita, della guerra del fascismo spazzato via, di una nuova Italia con una nuova Costituzione, no? Con nuovi partiti politici, con la sinistra molto evidente, prominente anche fra gli intellettuali, la cultura era di sinistra, era estremamente vivificante e l'Italia aveva risposto a questa chiamata su ogni fronte, se ci pensi, sul design all'italiana, sulla moda, sul cinema, il teatro, erano pieno di personaggi grandiosi, inclusi gli industriali come la Olivetti e tutte quelle altre grandi aziende italiane, grandissime aziende italiane che sono state famose nel mondo. L'Italia ha messo proprio il segno, la nuova ambizione, no? L'ha proprio prodotta l'Italia. Questa di una delle belle cose anche, le macchine, ma belle, oltre a funzionate, design, bello, l'architettura, la moda, tutto, tutto, nato lì. E per cui uno si sentiva incoraggiato, si sentiva enormemente incoraggiato, i soldi cominciavano a esserci perché queste aziende producevano, no? Producevano e si internazionalizzavano. E questo è stato l'entusiasmo dei nostri primi anni, degli nostri anni di formazione. Il fatto che poi Tiziano, dopo aver fatto tutti i suoi studi, perché ne ha fatti tanti, ed è entrato nella scuola normale di Pisa, per cui ha potuto studiare, cosa che non avrebbe fatto senza altrimenti questo aiuto, li rendeva uno come Tiziano, anche lo impegnava verso lo Stato.
Che sta succedendo in Ucraina? Che sta succedendo in Ucraina? Proviamo a fare il punto a circa un anno allo scoppio della guerra, manca poco, insomma. Ma manca poco anche all'apocalisse nucleare, secondo quello che è la denuncia del Comitato Scientifico del Bollettino degli Scienziati Atomici, hanno messo in evidenza il pericolo che tutti stiamo vivendo 90 secondi alla mezzanotte, no? Mai così vicini a un conflitto nucleare. Questo è quello che è emerso nelle ultime ore, però se ne parla davvero poco, cioè della pace non se ne parla quasi proprio più, c'è solamente l'aspetto bellico all'ordine del giorno e vediamo a che punto siamo sul campo, lo facciamo con Roberto Vivaldelli, giornalista freelance, analista per Inside Over. Ciao, grazie di essere con noi, buonasera.
Ciao, buonasera.
Che sta succedendo in Ucraina?
Beh, la novità principale del giorno è sicuramente l'ok di Berlino dopo le pressioni degli Stati Uniti e della Polonia all'invio dei tank Leopard di fabbricazione tedesca in Ucraina. Questa è sicuramente la novità più importante del giorno. Fino a questo momento la Germania aveva detto di no, ora ha ceduto appunto alle pressioni della stessa Ucraina, appunto di paesi come la Polonia che hanno fortemente insistito per l'invio dei tank in Ucraina.
Cosa potranno spostare sul campo questi nuovi armamenti, se avranno la possibilità di farlo?
Beh, indubbiamente i tank sono, dal punto di vista ucraino, necessari e fondamentali se vogliono resistere alla controffensiva russa, che potrebbe concretizzarsi, anche sicuramente verrà messa in atto dal Cremlino la prossima primavera. Teniamo conto che gran parte dei tank non arriverà in Ucraina prima di 3 mesi, questo riguarda addirittura anche gli Abrams da parte degli Stati Uniti, quindi esattamente appunto la prossima primavera, quando si aspetta una grande controffensiva russa. Cosa spostano? Sicuramente possono limitare fortemente la controffensiva russa, dopodiché il problema rimane, dal punto di vista di Kiev, rimane numerico, perché l'Ucraina deve fare i conti con delle perdite davvero ingenti e la consegna dei tank non cambia questo aspetto. Perdite ingenti che ci sono sicuramente anche sul fronte russo, però ecco, non possiamo fare finta di nulla che sul fronte ucraino in quest'anno non ci siano state delle perdite veramente devastanti.
Siamo comunque, mi sembra, in una fase di stallo, no? Cioè sul campo, anche perché qualche settimana fa si era parlato di una grande controffensiva ucraina che aveva riconquistato, sembrava, importanti porzioni del Donbass, poi vai a guardare la cartina e in realtà siamo più o meno da tempo oramai attestati su una linea abbastanza stabile, no?
Assolutamente, negli ultimi 3 mesi sostanzialmente non ci sono state grandi scosse sul campo, grandi avanzate, ci si sposta di pochi chilometri, è una guerra veramente brutale che si combatte anche strada per strada, ma negli ultimi mesi non ci sono state sostanzialmente grandi manovre, anche perché l'inverno non aiuta. Ci si aspetta con l'arrivo dei riservisti russi appunto in primavera qualche cosa in più, però come dicevi prima è drammatico il fatto che non si parli minimamente di negoziati né di tregua, nemmeno sotto traccia, non abbiamo in questo momento, non c'è nulla in questo momento, ecco, questo è la cosa
più sconfortante, diciamo, no? Cioè dal punto di vista, non solamente dal punto di vista diplomatico, anche dal punto di vista dell'opinione pubblica. Grazie Roberto Vivaldelli, giornalista freelance, analista per Inside Over, grazie di essere stato con noi. Filippo Fossati, Movimento 1000 contro la guerra, che fine ha fatto il movimento pacifista?
Che fine ha fatto? Ha fatto una grande manifestazione a Roma, dove c'è stata una manifestazione plastica di un paese che si può mobilitare, il pensiero unico in realtà non è unico, è unico nei media, è unico nel discorso politico, ma c'è un pensiero pacifista politico che in realtà, se fosse lasciato libero di esprimersi, rappresenterebbe gran parte del paese.
Ma chi è che non lo lascia libero di esprimersi?
Ma sai, lo dicevo, c'è un discorso, diciamo, il campo dei media e il campo della politica sono occupati da un pensiero unico, è il pensiero del,
diciamo, come media ci possiamo prendere tutte le responsabilità, però mi sembra che la questione sia soprattutto politica, cioè non c'è una forza politica oggi in Italia, né a destra né a sinistra, che parla di pace. Perché ci fosse, probabilmente una porzione dei media quantomeno dovrebbe adeguarsi.
Diciamo, c'è un rapporto abbastanza diretto, ma insomma abbastanza forte, purtroppo, e omogeneo tra il linguaggio dei media e il linguaggio
però quando il movimento pacifista all'epoca della guerra in Afghanistan, no,
io,
e poi in Iraq,
sempre contro radio perché c'è un equilibrio,
per l'amor di Dio, non cerchiamo di fare quello che possiamo, però Fossati, ti volevo chiedere,
io ho letto L'Avvenire per la prima volta nella mia vita tutta l'estate perché era l'unico giornale,
ognuno ha i suoi scheletri nell'armadio. Non abbiamo molto tempo, però volevo arrivare a questa riflessione.
Vai.
È vero la politica, è vero i media, però 20 anni fa, all'epoca della guerra in Afghanistan e poi in Iraq, era la piazza anche a imporre, no? Cioè, questa piazza oggi non c'ha più questa forza,
no.
Come mai?
Ha avuto quel momento di forza, molto legato al fatto che c'era stato lo sconfinamento della contraerea ucraina in Polonia, se ti ricordi.
Sì.
E lì
però parliamo di 100.000 persone in piazza, no? 20 anni fa ce n'erano 2 milioni a Roma.
Hai ragione, ma io sono stato pacifista in tanti momenti della mia vita, cioè sono un pacifista, e ricordo che i momenti più emozionanti sono stati quando sentivi il rapporto che c'era tra la guerra e la possibilità che la guerra incidesse nella sua vita quotidiana. E questo era, per esempio, i missili negli anni Ottanta, i missili Pershing da una parte, i cruise schierati fronte a fronte sulla linea della Cortina di Ferro. Così era anche paradossalmente, non tanto paradossalmente, nel momento della guerra in Iraq, perché ruppe un equilibrio che si pensava raggiunto dopo il crollo del muro, e cioè quello che la democrazia si sarebbe esportata da sé. E invece lì fu un ritorno brutale alla realtà, che era la realtà dell'uso della guerra come strumento per intervenire nelle politiche di potenza dei grandi paesi. Quindi diciamo, ora non è ancora scattato questo meccanismo. Io penso che che questo andamento cambi le cose in breve tempo. Lo misuro su di me. Io leggevo questa allarme dell'orologio atomico degli scienziati, che hanno detto che sono 90 secondi, ma al di là dell'effetto, perché c'è l'orologio e perché questo è un gruppo di scienziati che ormai monitora dal 47 quello che avviene, no? Nella geopolitica e nello sviluppo delle tecnologie pericolose per la vita del pianeta, e capisci che c'è questo problema. Io lo sento avvicinarsi, e quando vedo che partono i tank di nuova generazione mi convinco e mi scandalizzo della crudeltà e del cinismo di questa guerra. No,
su questo siamo tutti d'accordo, rimane il fatto che c'è un'opinione pubblica che non reagisce in questo momento, e questo è un dato di fatto su cui probabilmente tutti dobbiamo lavorare. Grazie a Filippo Fossati.
Vediamo il 24, perché il 24 ci saranno molte iniziative, molte manifestazioni.
Grazie a Filippo Fossati, buona serata, Movimento 1000 contro la guerra, grazie di essere stato con noi. Siamo alle previsioni del tempo per quanto riguarda la regione Toscana. Domani il cielo sarà parzialmente nuvoloso per nubi alte e stratificate con addensamenti più compatti sull'Appennino e sui rilievi in genere, ampie zone di sereno nella seconda parte della giornata, i venti moderati da nord-est con locali rinforzi, mari poco mossi sotto costa, mossi a largo, le temperature in calo, in particolare le massime nelle zone montuose. 19 in punto, vi ricordo che è aperta la campagna di tesseramento per il Controradio Club, è un periodo per noi importante, speriamo anche per voi, perché è il momento in cui ci rendiamo conto di quanto siamo indispensabili gli uni agli altri, e quindi il nostro impegno è quello di fare sempre meglio, il vostro è quello di continuare a sostenerci. Grazie a Giustina per l'ottima regia. Dopo la sigla ritroverete Fino a Popolare Network. Una buona serata a tutti voi da Domenico Guarino.
Newsline Sera. Le parole di Urbinek, dal 18 al 29 gennaio a Pistoia, la prima edizione di un progetto di teatro, incontri e laboratori con artisti, con la collaborazione di scuole, librerie e teatri della città, per mantenere vivo il senso della giornata della memoria e consolidare una cultura della memoria al di là della tragedia della Shoah, presso il Centro Culturale Il Funaro, venerdì 27 alle 21, La Notte, di Eli Wiese, la drammaturgia e regia Gianluca Guidotti e Enrica San Giovanni. Sabato 28 alle 21, Processo a Dio di Stefano Massini, mise en espace a cura di Ciro Masella. Domenica 29 alle 17, Le tre notti del 43 di e con Enrico Finca e i solisti dell'Orchestra Multietnica di Arezzo. Info e programma teatredipistoia.it, prevendite online su bigliettoveloce.it.
Controradio. Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 1, dove in direzione Bologna si segnalano 3 km di coda per un veicolo fermo adesso rimosso tra Calenzano Sesto Fiorentino e il bivio con la variante di Valico Baccheraia. In direzione Roma per lavori code tra Firenze Impruneta e Firenze Sud e code in uscita a Firenze Sud provenendo da Bologna. Spostandoci in A11, code per il traffico interno tra Firenze Ovest e Prato Ovest in direzione Pisa. Sulla FIPLI code in uscita alla Strassigna provenendo da Firenze, code a tratti tra Scandicci e Firenze Scandicci in direzione Firenze. Si ricorda che fino a domani sarà in atto uno sciopero dei benzinai. Info sui nostri canali social. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Contro Radio. Buon ascolto e buon viaggio. FM 93.6, 98.9. Bravo chi ascolta.
Bravo!
Il pomeriggio di Contro Radio con Giustina Terenzi.
From Miami, FLA, hitchhiked away across USA. Plucked her eyebrows on the way, shaved her legs, and then he was a she. She says, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey honey, take a walk on the wild side. Candy came from out on the island. In the back room she was everybody's darling. But she never lost her head, even when she was given head. She says, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey babe, take a walk on the wild side. And the colored girls go do 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 do. Never once gave it away. Everybody had to pay and pay. A hustle here and a hustle there. New York City is the place where they said, hey babe, take a walk on the wild side. I said, hey Joe, take a walk on the wild side. Sugar Plum Fairy came and hit the streets, looking for soul food and a place to eat. Went to the Apollo, you should have seen him go, go, go. They said, hey sugar, take a walk on the wild side. I said, hey babe, take a walk on the wild side. All right. Jackie is just speeding away. Thought
she was Jim Dean for a day. Then I guess she had to crash. Valium would have helped that patch. I said, hey babe, take a walk on the wild side. I said, hey honey, take a walk on the wild side. And the colored girls say, do 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 do.
Walk on the Wild Side con Lou Reed, si torna in onda alle 19:08 minuti per l'ultimissima parte di Bravo Chi Ascolta. Ancora ben trovati a voi, ben sintonizzati qua su Controradio, e così un classicone per rientrare insieme fino alle 19:30, quando faremo spazio nuovamente alle notizie di Popolare Network. Da un super classico di Lou Reed a un nuovo lavoro per il cantante dei Supergrass in versione solista, Long Live the Strange, il singolo, primo estratto dal suo nuovo lavoro. Parliamo di Gus Coombs. di segnalazioni per i prossimi giorni. Andiamo al GLU di Firenze. Il GLU di Firenze ospita per il prossimo sabato 28 gennaio una fantastica formazione fiorentina ma dal respiro internazionale. Sono in giro ormai dal 2013. Infatti sabato 28 gennaio c'è il concerto dei Nothing for Breakfast, formazione, come vi dicevo, da respiro internazionale. Nell'ultimo lavoro c'è anche la presenza di Dave Friedman, che è un super musicista e produttore discografico statunitense che molti di voi ricorderanno come bassista nei primissimi Mercury Rev, ma poi una lunga ed importante attività di produttore discografico. Citerei, che ne so, Mogwai, Flaming Lips, Tame Impala, MGMT e tanti altri. Ebbene, sarà anche nel nuovo lavoro dei Nothing for Breakfast. L'appuntamento è al GLU di Firenze, siamo in viale Manfredo Fanti, lo dico per chi non è fiorentino, il 28 di gennaio. Il DJ set dopo lo show è affidato a Dr. Lawrence, ma intanto ascoltiamo Nothing for Breakfast.
Just take it slow. Please take it slow.
Stai ascoltando Giustina Terenzi.
Aspettare il 59, non sapete come arrivare al polo scientifico di Firenze o usate la macchina ma spesso da soli? Prova Nabla Polo, il carpooling degli studenti. Entra nel gruppo Telegram Nabla Polo e diventa Nabla Polo driver. Sarai automaticamente in contatto con altre persone che ogni giorno fanno il tuo stesso percorso. Il servizio è gratuito, realizzato dai ragazzi e ragazze di Collettivo di Scienze e Collettivo di Polo.
Controradio.
Elvis Costello con i suoi Attractions, Pump It Up, classicone 1978. Suona sempre bene. E prima MGMT li abbiamo tirati fuori, visto che li avevamo nominati, era un brano bellissimo intitolato Kids, che da tempo non vi proponevo da queste parti. Quasi in chiusura, voglio ricordarvi ancora una volta questo appuntamento targato Contro Radio Club, TIFF, Tiziano Terzani, Il viaggio della vita, questo nuovo documentario sul grande giornalista e scrittore di Mario Zanotto, che è stato intervistato dal nostro Raffaele Palumbo. L'intervista integrale è sul sito, si può ascoltare controradio.it. L'anteprima nazionale verrà presentata alla Compagnia di Firenze e l'appuntamento è per sabato 28 gennaio alle ore 21. Mi preme ancora una volta ricordarvi che per i soci del Controradio Club i biglietti sono ridotti, biglietto ridotto a 5 euro per chi esibisce la tessera del Controradio Club alla cassa. So che molti staranno dicendo: vanno bene tutte le tessere? Sì, rispondo già, va bene la tessera ordinaria, quella ridotta, tessera family, eccetera. In realtà, a essere precisi, tessera ordinaria o ridotta ha un ingresso ridotto, la family, l'oro e la platino hanno due ingressi ridotti. Dopodiché, se ancora non avete rinnovato il Contro Radio Club, beh, non perdete tempo, questo è il momento giusto. Controradioclub.it. Grazie ancora per l'ascolto, anche quest'oggi tantissimi si sono affacciati al nostro numero WhatsApp, poi so che dall'altra parte l'ascolto è alto, quindi bene, bravi. Bravo chi ascolta torna domani pomeriggio alle ore 16, sempre e solo qua su Controradio. Un saluto da Giustina Terenzi.
I was a young boy at the age of 5. My mother said I was gonna be the greatest man alive. But now I'm a man way past 21. I want you to leave me, baby. I have lots of fun. I'm a man. In that rubber band, man. No B. Oh, child. Why? That mean Spanish boy. I'm a man. I'm a full grown man. Your own lovers, man. I'm a man. I'm a rolling stone. I'm a man. I'm a hoochie coochie man. Sitting on the outside. Just me and my mate. You know I made the moon, honey. Come up 2 hours late. Wasn't that a man? Yeah. I spell him H-I-N. That rather than man. Lovers, man. Man. Yeah. I'm a rolling stone. Man, child. I'm a hoochie coochie man. The line I shoot and will never miss. When I make love to a woman, she can't resist. I think I go down. I'm gonna bring back my second cousin.
little John the Conqueror. All you little girls setting out that line. I can make love to you, woman, in 5 minutes time. Ain't that a man? I spell him H-I-N. That rubber band, I'm grown. No B. Oh, child. Why? That mean manish boy. Full grown man. Man, I'm a natural born lover's man. Man, I'm a rolling stone. I'm a man child. I'm a hoochie coochie man.